Charlot, tutto ciò che fa spettacolo. Storicamente, le donne non facevano la guerra, in quanto escluse sia dai combattimenti sia dai ruoli di potere e decisionali. Ma la guerra la accettavano, lasciando partire al fronte i propri mariti e figli maschi, e ne subivano le conseguenze. Una lunga catena di accettazione della violenza che venne per la prima volta spezzata nella storia, teatralmente, da Lisistrata, personaggia di finzione nata dalla penna del commediografo greco Aristofane, che nel V secolo a.C., nell'omonima commedia, convinse tutte le donne a indire uno sciopero del sesso. Ben ritrovati, ben ritrovate a Charlot, da Barbara Camplani per questa puntata di domenica 3 maggio. Una puntata tutta dedicata alla Lisistrata, in occasione di un nuovo adattamento teatrale approdato all'HAC di Lugano proprio questa settimana. A firmare la regia è uno dei più importanti nomi del panorama italiano contemporaneo, quello di Serena Sinigaglia, mentre sul palco, nelle vesti di Lisistrata, la grande Lella Costa. Entrambe saranno nostre ospiti, insieme anche alla collega giornalista e critica teatrale Valentina Grignoli, che tornerà sulla potenza e sul magistero comico del testo originale di Aristofane. Come sempre, però, iniziamo con la perla della settimana. La perla. Una serie televisiva da recuperare e una nuova in cui proiettarci. La mia perla di questa settimana è Bicefala, perché vorrei parlarvi di un titolo del recente passato e di un'uscita fresca fresca. Partiamo dal primo. Domenica scorsa ricorrevano esattamente 40 anni dall'incidente alla centrale nucleare di Chernobyl, la più grave catastrofe nucleare civile della storia dell'umanità. Tante le trasmissioni RSI e anche della Rete 2 per segnare la ricorrenza, che diventa anche una preziosa occasione per recuperare o riguardare la miniserie Chernobyl prodotta da HBO, di nuovo disponibile anche su piattaforma. Io me la sono riguardata. E devo dirvi che il pugno allo stomaco e l'orrore provati sono gli stessi di quando l'avevo vista per la prima volta, quando era appena uscita, nel 2019. Un orrore che risiede tutto nei fatti realmente accaduti a Chernobyl. Il diktat e la censura sovietica che costrinsero decine di migliaia di civili a restare lì per giorni, settimane prima di essere evacuati, esposti a radiazioni tanto potenti da spezzare in due un elicottero, come vediamo in una scena della serie. Il sacrificio umano del corpo pompieri, i minatori, i liquidatori, i biorobot, ovvero esseri umani, che furono dispiegati per evitare che la catastrofe si espandesse e avvelinasse l'intera Europa. E poi ancora le donne incinte che abortirono oppure partorirono bambini morti o gravemente malformati. Un orrore, dicevo, che risiede tutto nei fatti realmente accaduti e non in una volontà di manipolazione emotiva da parte della serie, che invece è molto sobria. Di una sobrietà sovietica, potremmo dire. Niente pornografia del dolore, niente musiche cariche di pathos, niente eroi spettacolari che svettano in primo piano oscurando tutto il resto. Chernobyl è corale, con uno stile realista e asciutto anche sul piano cromatico, quasi documentaristico, vicino per intenderci al cinema di Catherine Bigelow, la pluripremiata regista di Zero Dark Thirty, eppure si attanaglia come il migliore dei thriller. E a proposito di premi, fra le ragioni molteplici per tornare su questa serie, anche quella di ritrovare, nei panni della moglie di uno dei primi pompieri sopraggiunti a Chernobyl, un'ottima Jessie Buckley, allora attrice semisconosciuta, ma che proprio quest'anno abbiamo visto portarsi a casa l'Oscar come miglior attrice protagonista per la sua interpretazione in Hamlet di Chloe Zhao. Vi dicevo che in questa serie, Chernobyl, non ci sono eroi né eroine, ma forse devo correggermi. In effetti qualcosa di eroico c'è, anche se non ha armi o sex appeal o potere altro che il rigore e la ragione. Eroica, infatti, è la comunità scientifica, donne e uomini che con coraggio e onestà intellettuale e umana denunciarono a suon di dati, fatti, statistiche, la disinformazione e la sequela di responsabilità politiche che portarono a quel dramma planetario. Una comunità scientifica che, da Trump che licenzia in blocco il National Science Board, al nostro Consiglio federale che ha proposto lo scioglimento del Consiglio svizzero della scienza, a 40 anni di distanza, non abbiamo ancora imparato ad ascoltare. Vi anticipavo però che in questa perla c'erano due serie che volevo segnalarvi. E questo perché proprio questa settimana è uscita su Prime Video una delle produzioni più attese dell'anno, almeno in America Latina. Il nuovo adattamento per il piccolo schermo del romanzo La casa degli spiriti della scrittrice cilena Isabel Allende. Il libro di Isabel Allende, caposaldo della narrativa ispanoamericana contemporanea, un bestseller dal successo planetario che ha incantato milioni di lettrici e lettori di tutto il mondo. Una saga familiare che attraversa la storia del Cile del Novecento e i suoi sconvolgimenti politici con magico realismo attraverso tre generazioni di donne: Clara, Blanca e Alba. La serie non l'ho ancora vista, quindi tanto di più non posso dirvi. Se non che, dopo il primo adattamento per il cinema del 1993, molti di voi lo ricorderanno, il film con Jeremy Irons, Meryl Streep, Antonio Banderas, Winona Ryder, dove, ahimè, si respirava molta poca America Latina, le aspettative per questa nuova produzione, che questa volta è girata in Cile con sceneggiatori e attori locali, sono molte. E state ben certi che torneremo presto a parlarvene.
Entre ces nuits blanches et ces coupes de champagne, ces semaines sans dimanche, ces châteaux en Espagne, elle a vécu centenaire en 50 ans à peine, à semer des repères sur les chemins de la bohème. Comme elle était généreuse, elle aurait bien voulu notre peine est joyeuse, que le spectacle continue. On était ses sales gosses, elle nous aimait d'amour. Elle nous bombait le torse, nos vies changeaient de cours. On tourne, tourne pas la page. On pense comme toi. Trop de chefs,
trop de chefs.
Pas assez,
pas assez.
De hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. Sans jamais vendre son âme, ni celle des autres. Le bout du monde et Paname, elle les mettait côte à côte. Elle s'est battue pour que vive le spectacle vivant. Elle prenait l'alternative et les indépendants. On tourne, tourne pas la page. On pense comme toi. Trop de chefs,
trop de chefs,
pas assez,
pas assez.
De hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey d'Indien. Allons nous soigner le cœur à la belle villoise, trinquer et faire honneur à notre belle iroquoise. La la la, stabadabada, pampopada, pampada, pampa, oh oh oh, Patricia.
tourne pas la page. On pense comme toi.
Trop de chefs.
Trop de chefs. Pas assez.
Non, pas assez.
De hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey d'Indien.
E questo era il gruppo francese La Roue Quetanou, li abbiamo ascoltati in Patricia dal loro disco Allons Voir del 2014. E non era impresa facile riportare in scena nel 2026 la commedia di Aristofane e lo sciopero del sesso indetto dalla sua Lisistrata. Ci provano Serena Sinigaglia ed Emanuele Aldrovandi, che insieme curano il testo di questo nuovo adattamento teatrale attualizzato grazie a un espediente drammaturgico che strappa fin dalle prime battute sorrisi e risate. Al centro della scena Lella Costa, nelle vesti di una Lisistrata ormai matura, seguita da, come tradizione greca vuole, un coro senile composto da sei vecchi e vecchie tremolanti nel fisico e nella memoria che entrano in scena reggendosi a deambulatori e tripodi. Sono infatti trascorsi 2500 anni dalla vicenda originaria che loro sono costretti a rievocare ogni anno fino a quando al mondo non ci saranno più guerre. E ahimè, dunque, sono ancora qui. Da qui parte la Lisistrata di Serena Sinigaglia con Lella Costa. Lella Costa che abbiamo avuto il piacere e l'onore di intervistare nel suo camerino dell'Hack di Lugano, abito di scena bene in vista, in occasione delle due repliche luganesi. Charlot. Lella Costa, un volto, una voce, non soltanto autorevole nota in tutto il panorama italofono, ma anche particolarmente cara alla Svizzera italiana e alla Rete 2, lo ricordavamo prima a microfoni spenti. Io inizio questa nostra intervista ricordando la bellissima serie che aveva curato qualche tempo fa insieme a Gabriele Vacis, proprio per la Rete 2, Donne che avete intelletto d'amore, questo era il titolo, alla riscoperta di quattro donne importanti nella vita e nell'opera di Dante Alighieri. Lo ricordo perché, ecco, il riportare alla luce storie di donne realmente vissute oppure nate dall'invenzione letteraria, donne che non vanno dimenticate e che hanno ancora un messaggio da consegnarci, è sicuramente uno dei filoni su cui Lella Costa più ha lavorato, e questo vale certamente anche per la Lisistrata, no? Come è nato e come è stata coinvolta all'interno di questo progetto? È stata un'idea sua o di Serena Sinigaglia, di entrambe?
Ma in realtà, intanto grazie, è sempre un piacere ritrovarmi qui e con questa accoglienza e questa sintonia. No, in realtà non è stata un'idea nostra, è una proposta che è arrivata dall'Inde, Istituto Nazionale del Dramma Antico, che programma appunto Siracusa, la stagione al Teatro Greco, che ha proposto a Serena, perché Inda sceglie i registi e poi i registi propongono gli interpreti, di fare la regia della Lisistrata per il 2025. Insomma, Serena ha proposto a me il ruolo di protagonista, la proposta è stata accolta con favore e quindi noi ci siamo trovati in questa meravigliosa avventura che per me è stata fantastica, impegnativissima, ma come dire, molto meno di quanto non sia stata per Serena, che si è trovata a dover gestire a parte la bellezza dello spazio, ma insomma un cast di attori nutrito, perché credo che i ruoli fossero 17 più o meno, più tutte le giovani allieve e allievi dell'Accademia d'Arte Drammatica di Siracusa che facevano il coro aggiuntivo. Un'esperienza straordinaria, complessa, molto bella, di grande successo, devo dire, proprio il pubblico, poi sai, trovarti di fronte a 5.000 persone non è una cosa tanto usuale, e quindi già c'era venuta l'idea, ci siamo rinforzate di poi fare una versione indoor, una versione per i teatri, per la tournée invernale, che inevitabilmente non poteva fruire di quello stesso numero né di personaggi né di spazi, per cui con Emanuele Aldrovandi, drammaturgo, Serena ha lavorato a un meccanismo narrativo che permettesse di portare in scena la Lisistrata di Aristofane, ma spiegando le inevitabili differenze. Cioè, io sono solo Lisistrata, i miei sei colleghi, tre colleghe e tre colleghi che vorrei citare tutti perché sono di straordinaria bravura, e sono Pilar Perez Aspa, Irene Serini, Giorgia Senesi, Marco Brinzi, Francesco Migliaccio e Stefano Orlandi. che giocano proprio col teatro interpretando tutti gli altri personaggi. E questo noi lo diciamo, lo raccontiamo, quindi l'escamotage è dire noi siamo gli stessi da allora. L'Isistrat, i suoi tre vecchi e le tre vecchie, che sono il coro originale a cui Aristofane dà addirittura dei nomi. Allora, nell'entusiasmo della pace ottenuta, abbiamo deciso che avremmo raccontato questa storia ogni anno finché la pace non avesse trionfato su tutti i conflitti del mondo. Siamo qui da 2500 anni e su questo incipit poi andiamo a mettere in scena la Lisistrata vera e propria con questo gioco di attori che interpretano ruoli diversi, dichiarandoli.
Ha fatto bene a ricordare i nomi di tutti e sei gli attori e attrici. È un altro lavoro in cui emerge la bravura di Serena Sinigaglia nel lavorare con una coralità. Diversa invece rispetto a questo coro la presenza della Lisistrata, i registri non si confondono né i movimenti. Lisistrata meravigliosa in questa mantella arancione ferma che si erge veramente con una forte statura morale, civica, umana rispetto a queste diverse umanità che si agitano sul palco. Com'è la Lisistrata di Lella Costa? Come ci avete lavorato rispetto all'originale di Aristofane?
Ma intanto la bravura e la serietà, l'esattezza che Serena applica sempre al lavoro ha fatto sì che lei arrivasse con le idee molto chiare. E studiando Aristofane, studiandolo nella lingua originale, Serena ha notato, è una cosa che ovviamente si nota a livello critico, che mentre la metrica usata da Aristofane per tutti i ruoli comici è quella della commedia, per Lisistrata ha usato la metrica della tragedia. Quindi Lisistrata in qualche modo è una leader, è diversa, e diverso deve essere il suo modo di stare in scena, anche di padroneggiare la situazione. Quindi Serena con me mi ha molto... Poi io vedevo tutti questi altri, poi quando eravamo a Siracusa tutti che ballavano, io ero ferma come un merluzzo e un po' soffrivo, ma aveva assolutamente ragione. Ne sono molto grata anche di questo rapporto con Serena, io mi affido totalmente a lei. Cioè se lei mi dice, permettetemi una divagazione, che ho fatto tanti anni monologhi sulla scena, cioè spettacoli con un solo interprete, so perfettamente che non lo puoi fare, a maggior ragione se sei da solo, se non hai qualcuno che ti guarda e ti contiene e ti dà delle indicazioni. E in questo caso, in un certo senso, anche se ovviamente Lisistrata è in relazione con tutti gli altri personaggi, però il suo è anche un po' un ruolo monologante, nel senso che lei parla un'altra lingua, un altro linguaggio, e ha addosso, dentro, il peso di essersi assunta una responsabilità grave. Lisistrata ha convinto le donne ateniesi a occupare l'Acropoli prima di aver incassato l'alleanza con Sparta e con le di Sparta alleate. E questa è una responsabilità, è un rischio che lei ha corso. Quindi c'è costantemente questo senso di preoccupazione che dovrebbe, forse un motivo per cui Lisistrata incanta tanto, è che quello che noi ci aspetteremmo ancora oggi dai leader politici, no? Assumersi la responsabilità per il bene comune. Quando Lisistrata in scena fa il celebre monologo della tessitura, la premessa è: succede la guerra perché manca il buon governo. Per ben governare bisogna fare come facciamo noi quando lavoriamo al telaio, trovare i fili giusti. Se il filo si ingarbuglia, noi lo sbrogliamo con pazienza. E quindi questa straordinaria attenzione al mondo femminile è ancora più incredibile perché 2500 anni fa le donne come soggetti sociali non esistevano, le donne stavano in casa, i ruoli femminili venivano interpretati da uomini in teatro, e quindi c'è questo continuo paradosso, questo continuo appunto entrare, uscire, giocare con i ruoli. Per cui Aristofane evidentemente doveva essere veramente esasperato da questa stupidità, questa ottusità che vedeva nei suoi connazionali uomini che non riuscivano a fare la pace. C'è una battuta meravigliosa e per certi versi struggente quando Lisistrata dice agli ambasciatori spartano e ateniese: voi bagnate gli altari nelle cerimonie religiose, bagnate gli altari con la stessa acqua benedetta come fanno i fratelli, e nonostante questo vi uccidete l'un l'altro e distruggete città greche. Ma perché? E credo che sia uno sgomento, una sorta di avvilimento che ci prende ancora oggi. Oggi che vediamo ricominciare, rifiorire delle situazioni di conflitto e ci domandiamo: ma perché? Perché? Ecco, la potenza straordinaria di Lisistrata è nel porre la domanda e soprattutto nell'intuire. Certo, c'è questa grande provocazione, paradosso, divertimento, farsa, che vince perché nega il sesso agli uomini. Negando il sesso agli uomini, gli uomini in un quarto d'ora crollano, che vuol dire che Aristofane non aveva una grande stima dei suoi connazionali maschi, non è che li vedesse come degli eroi capaci di resistere, ma in realtà c'è molto di più. C'è la donna che capisce appunto alla domanda perché vi siete asserragliate sull'Acropoli, per prendere possesso del denaro della città, così non avrete più motivo per fare la guerra. Quindi c'è una grande chiarezza politica e c'è questa scrittura perfetta con i meccanismi comici, i meccanismi della commedia che funzionano da 2500 anni perché Aristofane sapeva scrivere le commedie e per mia fortuna Serena Sinigaglia sa metterle in scena e quindi ne è nato uno spettacolo davvero di, credo, di grande spessore nel suo essere commedia.
Una commedia che rimane tale, ma la metrica è quella della tragedia. Quando parla Lisistrata, questo è uno spettacolo dove ci si diverte, dove si ride tanto, è inevitabile, no? Tutto gira intorno al sesso, o meglio a questo sciopero del sesso, a questa prolungata astinenza, eppure il contesto è drammatico, no? E io vedevo che lei proprio qualche giorno fa era ospite di un programma televisivo del canale italiano La 7, dove ha letto un monologo intitolato Stanca della guerra, no? In cui ha ripercorso i conflitti armati novecenteschi del nuovo millennio, constatando come sia via via aumentata la percentuale dei morti fra la popolazione civile e non fra quella, insomma, militare. Una battuta comica ma atroce, a furia di dire prima le donne e i bambini.
Sì, quello è una cosa che mi hanno chiesto di fare, e in realtà è un pezzo che viene dal mio spettacolo del 1996, che si chiamava appunto Stanca di guerra, ma la cosa sconvolgente è che quei dati lì, cioè la percentuale di vittime civili che dalla prima guerra mondiale, che erano il 5%, arrivano al 90% e più nelle guerre contemporanee, erano dati che citava Don Lorenzo Milani negli anni 60, quindi non sono, come dire, un dato che abbiamo avuto da poco, si sapeva già. È questa, non lo so, questa sorta di accanimento sui propri simili, questa incuria nei confronti del valore della vita. Credo che ci sia bisogno di etica semplice, il bene e il male, quello che si può e quello che non si può fare. E in questo senso Lisistrata è una maestra, perché è molto semplice, non si fa la guerra, non si usano i soldi per fare la guerra, bisogna insieme tessere un bel mantello per il popolo, il bene comune, la polis e quindi la politica nel suo, come dire, nella sua espressione più alta, ma anche più semplice. Non si tratta di disquisire o trovare chissà quali cavilli, il bene, il male, si può, non si può, è giusto, è sbagliato. E che Aristofane abbia deciso di far dire queste cose, di dare a una voce femminile l'incarico, la responsabilità, credo che, non lo so quanto lui ne fosse consapevole, ma tutt'oggi è, anzi, a maggior ragione oggi, un messaggio di forza straordinaria.
Un messaggio di forza straordinaria. Io, fra l'altro, mentre guardavo, mi godevo lo spettacolo che appunto è andato in scena due sere all'AC di Lugano, ho provato anche un po' di nostalgia. Tutta questa centralità intorno al sesso, al desiderio sessuale provata dai maschi ma provata anche dalle donne, in un momento in cui, lo sappiamo, lo dicono i dati, c'è anche un calo, no, del desiderio sessuale, dell'attività sessuale, mi ha messo un po' di malinconia, perché è come se venisse anche meno quel motto sessantottino, fate l'amore e non fate la guerra. Lella Costa come sta vivendo questi mesi di tournée, di divertimento con questo testo che appunto è commedia ma è anche tanto altro?
Li sto vivendo intanto con la gioia di condividerli con una compagnia bellissima, dai colleghi che ho con me sul palcoscenico, tutti i tecnici, tutti quanti, si sta veramente bene. E poi con la consapevolezza di vivere dal punto di vista professionale un momento molto fortunato, proprio per lo spettacolo, per il testo, ma questa fortuna nasce da una situazione spaventosa, cioè il fatto che allontanarsi anziché scolorire, ecco, diciamo, le guerre, anziché restare su uno sfondo, diventano sempre più protagoniste della nostra vita, e questo forse contribuisce anche alla fortuna di questo spettacolo. Ahimè, la guerra è tornato a essere un argomento di cui si parla a tavola, si parla nelle case, si parla al bar, perché non puoi non parlarne. È qualcosa che torna ad attraversare le nostre vite, e una cosa che mi riempie di rammarico, di preoccupazione, è che siano sempre meno le persone che ancora tra di noi che l'hanno vissuta la guerra, perché c'è bisogno di quelle testimonianze lì come antidoto a questa follia, che ci si ricordi di che cosa vuol dire, che cos'è la guerra, che cosa vuol dire la guerra, i disastri che crea, le fratture, le lacerazioni, non soltanto, e sono ovviamente quelle più visibili e peggiori, quelle fisiche, ma anche poi la distruzione delle comunità. Vediamo cosa sta succedendo a Gaza, che è una cosa spaventosa, al di là della spaventosa mattanza di esseri umani, di donne appunto e di bambini, ma proprio il fatto che si punta a distruggere le comunità. Io credo che ogni volta che in un luogo massacrato dalla guerra le persone comunque riescono a creare comunità, quello sia intanto l'esempio più straordinario di resilienza, ma anche il più formidabile antidoto alla violenza e alla guerra. Nonostante tutto, come si diceva qualche anno fa, restiamo umani e ostiniamoci a continuare ad esserlo. In questo senso credo che questo spettacolo possa dare un suo piccolo contributo, e quindi è qualcosa che fa stare bene, ti fa sentire dalla parte giusta, insomma, che non stai facendo soltanto una cosa che è bella da vedere, come sempre deve essere innanzitutto uno spettacolo, ma che anche proprio nella più letterale citazione greca, Kalos Kagatsos è bella e buona, fa bene. E quello che ci dice il pubblico alla fine dello spettacolo è esattamente questo. Tante volte ci sentiamo dire: ho riso, ho pianto, è stato bellissimo, grazie. E quindi anche noi ringraziamo.
E noi ringraziamo Lella Costa, grazie.
Say you love me, you leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else.
Love Me or Leave Me, il repertorio di Nina Simone, qui in una cover del 2010 della cantante Kelly Lee Evans. E Questa nostra puntata di Charlot, tutta dedicata alla Lisistrata, è anche un'occasione per tornare sulla vis comica e politica del testo originario del commediografo greco Aristofane. Lo facciamo grazie alla giornalista e critica teatrale Valentina Grignoli, in un contributo che trovate online sul portale Cultura della RSI e che ci ascoltiamo qui in viva voce.
Click Cultura.
Noi donne, se restiamo chiuse in casa, non sembriamo gran cosa, ma se usciamo insieme, possiamo salvare la Grecia. Eccola, la forza oratoria di Lisistrata, colei che scioglie gli eserciti. Nella commedia di Aristofane, una donna sale in scena e dice basta. Basta guerra, soprattutto, basta uomini che la stanno facendo, basta città dissanguate e letti vuoti. E per fermare tutto questo inventa un sabotaggio politico, lo sciopero del sesso. Lisistrata va in scena ad Atene la prima volta alle Elenee del 411 avanti Cristo. Siamo qui, nel pieno della guerra del Peloponneso. Atene è devastata dal fallimento della spedizione in Sicilia, il clima è cupo. In questo momento di grande crisi, Aristofane porta in scena una commedia in cui riflessioni politiche e una comicità sfacciata irriverente vanno a pari passo. Insomma, metafore, allusioni, giochi di parole si sprecano. Ecco la trama. Lisistrata, la più saggia tra le donne di Atene, convoca ateniesi, spartane, beote, corinzie per fermare la guerra. La sua proposta? Niente sesso, finché gli uomini non firmano la pace. Ma non basta. Puoi togliere il pagamento, ma per essere ancora più incisive, vai diretta al portafoglio. Le donne occupano infatti l'acropoli per bloccare il tesoro pubblico. Davanti a una coppa di vino giurano solennemente rinuncia ai piaceri, snocciolando un forbito elenco di posizioni erotiche proibite ed esilaranti. Si scatena il caos. I vecchi vogliono incendiare l'acropoli, le vecchie li respingono con secchiate d'acqua gelida. Un commissario prova a reprimere la rivolta e finisce umiliato da Lisistrata, che gli mette in testa un velo, gli dà la lana da filare e lo seppellisce vivo come un cadavere politico. E intanto le donne resistono a fatica, inventano scuse per tornare dai mariti e Lisistrata deve tenerle insieme. È dura per tutti. Memorabile la scena di Mirrina che tortura il marito Cinesia promettendogli appagamento per poi negarsi all'ultimo. Alla fine, con gli uomini ateniesi e spartani piegati dal desiderio, arrivano gli ambasciatori e si firma la pace, finalmente. Fa ridere Lisistrata e gioca facile, direte, con questa ossessione per il sesso maschile. Ma sarebbe un errore fermarsi qui. Lisistrata è anche una macchina teatrale molto sofisticata. Aristofane divide la scena su due livelli. Da una parte gli attori, giovani donne e uomini in età militare. Dall'altra il coro spaccato in due semicori, composti da vecchi e vecchie. Il coro, che di norma è un corpo unico, si frantuma qui, come si è frantumata Atene. La guerra esterna contro Sparta e quella interna fra fazioni diventano visibili anche nel meccanismo scenico. Le anziane del coro invocano Atena per due cose, porre fine alla guerra contro i nemici e alla follia della guerra civile. Aristofane sembra con questo dirci che non può esistere pace esterna senza pace interna e la ricomposizione politica passerà proprio dalla ricomposizione del coro. Nel monologo finale Lisistrata dice che la città va trattata come lana grezza, lavata, ripulita, cardata, liberata dalle spine e poi tessuta di nuovo in un unico mantello per il popolo. Insomma, ragazzi, la pace è un lavoro artigianale. Per questo Lisistrata non va banalizzata e confinata a proto-manifesto femminista. E molto di più. Aristofane non teorizza la parità dei sessi, concetto tra l'altro impensabile nel V secolo, e non idealizza nemmeno le donne, che qui sono astute, vanitose, impazienti quanto gli uomini. Mette piuttosto in scena un mondo alla rovescia. Chi è escluso dal potere, prende il potere. Il fine ultimo è ottenere la pace, non emanciparsi. Per Aristofane la pace, tra l'altro, non è una semplice astrazione morale, ma una necessità fisica. Pace significa tornare a casa, fare figli, fare l'amore, dormire nel proprio letto, non spendere il tesoro pubblico per altre armi. In questo, Lisistrata si inserisce perfettamente nella summa della sua opera. Negli Acarnesi, un uomo firma una pace privata. Nella pace, un contadino vola in cielo per liberare la dea pace. E qui, in Lisistrata, l'utopia passa dal corpo e dal desiderio. E la riconciliazione, tra l'altro, compare in scena come una ragazza nuda, messa sotto il naso dei negoziatori ateniesi e spartani. E oggi mi chiedo, ma perché La guerra continua a sembrarci inevitabile, mentre la pace deve sempre inventarsi un trucco. Aristofane un bel trucco l'aveva poi trovato, ridicolizzare il potere. Ma oggi basta ancora? Comunque vada, per chiuderla a modo suo, quando la pace arriva, perfino i corpi si mettono d'accordo.
Questa era Bada Kit dall'album di esordio della cantante jazz basca Nora Lur, una produzione del 2013. Bada Kit, nome del brano e anche del disco, che in lingua euskera vuol dire io so. E noi diamo il benvenuto alla nostra ultima ospite di questa puntata di Charlot, la regista teatrale Serena Sinigaglia, che firma la regia e insieme ad Emanuele Aldrovandi l'adattamento di questa nuova Lisistrata. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
Allora, Serena Sinigaglia, una delle più importanti registe teatrali del panorama italiano, che alterna lavori su drammaturgie contemporanee e adattamenti di testi classici. Faccio solo due esempi che abbiamo avuto modo di vedere anche qui nella Svizzera italiana negli ultimi anni: il suo L'Empirio, coprodotto dallo stesso Lac di Lugano, della pluripremiata drammaturga britannica ipercontemporanea Lucy Kirkwood, e Le supplici di Euripide, che aveva portato al Teatro di Locarno qualche anno fa. Ecco, partiamo da qui. Serena Sinigaglia, all'interno di questo suo percorso, diciamo così, a binario doppio, come si inserisce la Lisistrata? Che cosa l'ha spinta, l'ha attratta a riportare in scena il capolavoro di Aristofane?
Beh, intanto devo dire, fin da piccolina, insomma, quando mi sono affacciata nel mondo del lavoro teatrale, del professionismo teatrale, io desideravo confrontarmi sia sui testi classici che sui testi contemporanei, perché i classici per me sono, come dice Calvino, una preziosissima fonte identitaria, cioè di conoscere chi sono, confrontarmi con chi sono come essere umano, perché se non sai da dove vieni, come fai a sapere chi sei, e poi imparare il teatro. È come dire, ma questo è il teatro classico, Shakespeare, tutti i grandi del passato, e imparare proprio la tecnica del teatro. E nei contemporanei invece cerco di capire dove sono. Quindi da una parte chi sono attraverso dove veniamo e dove sono attraverso l'incontro con le penne contemporanee. Questa è la ragione che mi porta a far confluire questi due filoni di studio e poi di messa in scena da sempre. L'Isistrata in realtà non è stata una mia decisione, io sono stata chiamata, è una commissione, mi ha chiamato l'Istituto del Dramma Antico, INDA, proprio perché volevano la mia regia per il festival che fanno annualmente. Tra l'altro lì, ad esempio, la clausola è proprio presentare il testo così come è stato scritto, non con un adattamento. Loro forniscono una nuova traduzione e il regista ha la sfida di metterlo in scena così come in questo caso Aristofane l'aveva scritto. Ecco.
E invece la versione che sta girando per i teatri, LAC incluso, lì vi siete presi maggiore libertà, Serena Senigallia?
Sì, allora la versione, diciamo, chiamiamola indoor, quella che appunto è stata presentata, è presentata all'AC, è frutto dell'esigenza di dare una forma trasportabile allo spettacolo. Va considerato che a Siracusa avevo 40-50 attori e attrici tra coro, insomma tutta la grandeur della tragedia e della commedia classica. È evidente che questi numeri non li puoi trasportare in tournée, ma io faccio parte di quegli operatori culturali teatrali che ritiene preziosissimo non buttar via ciò che si fa, no? Il teatro vive delle repliche, quindi quando è sorta la possibilità di farne una versione più piccola e trasportabile ho aderito con entusiasmo e quindi ho chiamato Emanuele Aldrovandi perché insieme studiassimo un modo per adattare.
Con questa Lisistrata, Serena Senigallia, lei si riconferma una maestra nel dirigere coralità di attori e attrici sul palco, qui appunto sono sei, oltre ovviamente a Lella Costa, che però volutamente ha una presenza scenica diametralmente opposta, è statica, lucida, integra rispetto agli altri sei che si dimenano, si infervorano sul palco in qualità di questo coro appunto senile della quarta età che devono rimettere in scena per l'ennesima volta questa rievocazione storica della Lisistrata. Quali le sfide e i giochi che ha voluto mettere in campo con questa coralità, partendo dal presupposto che il registro è quello della commedia e anche, e così non può essere altrimenti, apertamente sessuale?
Beh, allora, in realtà io ho cercato di rimanere fedele ad Aristofane perché conveniva essere fedele ad Aristofane. L'intuizione di Aristofane è tutt'altro che un paradosso. Sappiamo che Lisistrata, di fronte al nonsense della guerra e del malgoverno che genera la guerra tra gli esseri umani e tra gli stati, di fronte a questo mondo idiota e primitivo, pone semplicemente il buon senso, raziocinio, e propone lo sciopero del sesso da parte di tutte le donne di Atene. E dicevo, questo presupposto che ci può far divertire in realtà è molto profondo, perché l'energia sessuale è un'energia che possiamo collegare a quella della violenza. Ma allora, se l'energia sessuale in qualche modo la rivolgiamo alla ricostruzione dei rapporti, all'amore, permettetemi questa parola, che quando la si pronuncia si ha paura di essere retorici, ma è così, nel senso, nella sua semplice evidenza, invece che verso la guerra, noi sfoghiamo comunque il nostro istinto primordiale, ma lo sfoghiamo in termini creativi e non distruttivi. Quindi nel negare il sesso ai propri uomini, nel far impazzire il desiderio ai propri uomini, Lisistrata compie una rivoluzione pacifica geniale che peraltro è successa nella storia. Probabilmente Aristofane non avrebbe mai pensato che si sarebbe arrivati a questo, che lui magari viveva come un paradosso e una provocazione per i cittadini ateniesi, pubblico che assisteva alle sue messe in scena. Però in realtà nel corso della storia ci sono stati esempi di popoli dove proprio le donne, negando il sesso, sono riuscite a costringere gli uomini a tornare al buon senso e al raziocinio. Ecco, quindi
Questo l'ho mantenuto assolutamente integro dall'originale a questa versione, dove l'escamotage che sono rimasti i vecchi e l'isistrata, da lì, da questa escamotage che mi garantiva una narrazione a sette, in realtà poi il testo è quello di Aristofane, quindi i conflitti, gli uomini che non vogliono cedere ma soffrono e le donne che resistono e alla fine appunto l'happy end dove la pace viene fatta. Certo, in questa versione l'happy end di una pace finalmente conclusa ha sotto di sé l'amarezza di sapere che è giusto nell'ambito della scena che la pace arriva, perché dal punto di vista della realtà, come ben diceva lei poco fa, non vediamo la fine delle guerre.
In questa fedeltà al testo originario, insomma, si presenta anche una difficoltà, no? Era un'impresa ardua riportare in scena nel 2026 quella comicità magistrale, tuttavia ancorata a una società tradizionale dove le donne erano completamente escluse dalla gestione della cosa pubblica e con una rappresentazione dei ruoli, delle caratteristiche, dei generi estremamente tradizionali, no? In questo adattamento non c'è, e forse non era proprio possibile, un totale superamento della, chiamiamola, lotta fra i sessi, dove comunque maschi da una parte e donne dall'altra si accusano reciprocamente difetti, carenze e rivendicano la propria superiorità di genere. Come ha fatto i conti con questo limite inevitabile Serena Sinigaglia e dunque di conseguenza quale impronta ha voluto dare alla sua Lisistrata affinché avesse comunque un messaggio fortemente attuale?
Beh, l'ho fatto con le armi della regia più che della drammaturgia. Permetta di dirle che non so quanto in realtà questi stereotipi di genere dopo 2500 anni siano superati, esattamente come non è stata superata la guerra. Quindi comunque di fatto poi il paradosso è, soprattutto mettendolo in scena, che vedevo drammaticamente quanto non sono superati e anzi quanto lavoro ancora c'è da fare. Detto questo, ho cercato di portare quantomeno una contemporaneità decisamente estetica nell'aspetto registico. Quindi in che senso? Dando a uomini, a maschi attori, diciamo di genere maschile, ruoli femminili e viceversa, a donne di genere femminili, insomma donne, ruoli di maschi. Quindi confondendo, provando a dire chi se ne importa se sono uomini o donne, proviamo a vedere cosa è la posizione culturale del maschile, che cos'è la posizione culturale del femminile più che il genere di appartenenza. Allora lì si apre un discorso che sicuramente è più contemporaneo, dove al di là del genere il problema è proprio il principio maschile e il principio femminile, che è insito in ogni genere, cioè nel senso che anche le donne sono fatte di un principio femminile e di un principio maschile, che poi è una sintesi che noi facciamo culturale per comprenderci e per comprendere il mondo, però se la seguiamo inequivocabilmente anche io e lei che stiamo parlando qui in questo momento abbiamo un dato maschile dentro di noi e uno femminile. Ora quello maschile è quello proteso, è quello del conflitto, è quello dell'organizzazione verticistica della società. Quello femminile è un principio invece orizzontale, se vogliamo anche più anarchico, legato in qualche modo da una parte all'accoglienza, dall'altra allo scatenamento dionisiaco dei sensi. Ora, se noi lo vediamo in questo senso, e potevo farlo solo sui corpi degli attori, diciamo, anche perché, ripeto, le parole di Aristofane non mi apparivano così desuete nella definizione, ma se poi diventava che il principio maschile è quello che Lisistrata cerca di portare a più miti consigli, allora questo diventava assolutamente universale.
Assolutamente, assolutamente. Parole importanti quelle di Serena Sinigaglia. Io vorrei anche soffermarmi sull'allestimento scenico, che è molto bello, dei grandi, grandi rocchetti di filo rosso che scendono dal soffitto fino al pavimento, su cui fra l'altro anche gli attori e le attrici si siedono, si arrampicano. Le corde di questi fili sono attorcigliate, ingarbugliate. Il pensiero va subito al filo di Arianna oppure alla tela di Penelope e attinge a quella che era la società della Grecia antica rappresentata da Aristofane, che appunto voleva le donne relegate e destinate unicamente al telaio. Qual è il significato dietro a questa scelta scenica e alla metafora fortissima del filo, Serena Sinigaglia?
Beh, anche questa ci è stata ispirata dalla metafora centrale nel testo di Aristofane, che è quella del telaio. Lisistrata ci dice: lasciate a noi il governo perché voi siete incapaci. Allora il prefetto di Atene le dice: ma come voi donne che amministrate le economie, no, e il governo della città? E Lisistrata le dice: sì sì, noi donne, e lo faremo esattamente come quando lavoriamo al telaio. E lì procede a un parallelo meraviglioso tra la lavorazione al telaio, che naturalmente era compito delle donne, e il buon governo. E tutte le fasi per lavorare al telaio corrispondono perfettamente alle fasi che dovrebbe seguire un buon governatore, no? Un buon governo ovviamente democratico. Questi fili sono ingarbugliati, questo telaio non produce un bel mantello per il popolo, ma solo nodi e scorie, questo perché sono gli uomini a distruggerlo, a tesserlo male. E abbiamo fatto di questa metafora, diciamo, luogo sacro ed evocativo in cui ambientare lo spettacolo, l'azione. Poi sono rossi naturalmente perché il rosso è il colore, anche contiene in sé i due opposti dell'amore e della guerra, del sangue e del vino. Quindi in questa cornice molto chiara, molto luminosa, e che vuole essere anche leggera, perché la commedia deve viaggiare su toni, ritmi leggeri, leggerezza di Calvino ancora oggi, semplicemente Calvino e i suoi consigli, la sua lettura della letteratura, insomma, spiccano questi grovigli di un telaio infinito e che nel corso della storia si sono ancora più ingarbugliati e aggrovigliati, quando basterebbe forse neanche così tanto per sbrogliarli e costruire un bel mantello per il popolo. Queste sono parole di Lisistrata.
Un'ultima domanda, Serena Sinigaglia, è sul lavoro che lei e Lella Costa state portando avanti insieme, non solo con questa Lisistrata. Dal 2021, lo ricordo, voi siete condirettrici artistiche del Teatro Carcano di Milano, a cui state dando una nuova identità forte, riconoscibile. Ecco, quali sono le linee direttrici su cui state lavorando e che emergono anche in questo lavoro della Lisistrata?
Beh, sicuramente per il Carcano bisogna partire da un dato incontrovertibile, cioè è un teatro che ha 1000 posti. Un teatro che ha 1000 posti oggi in una città come Milano, che per fortuna è molto ricca di teatri meravigliosi, di stagioni, di proposte interessanti, deve fare i conti, come ovvio che sia, con delle economie importanti. Io e Lella crediamo in un teatro nazional popolare di stampo gramsciano, quindi significa un teatro che possa essere in qualche modo trasversalmente di interesse e di tutte le categorie di pubblico, ma che non rinunci alla qualità e alla precisa scelta di indirizzo. Il nostro, per le persone che siamo, innanzitutto siamo donne, quindi c'è una particolare attenzione ai temi femminili, che riteniamo, dove la questione, come dicevamo, non è affatto superata, anzi per certi versi è anche più incancrenita. Quindi c'è questa particolare attenzione ai temi femminili, particolare attenzione ai temi della contemporaneità, quindi tutto il discorso legato appunto a una cultura di pace, a una ricostruire, rimarginare, una stagione si chiamava proprio rimarginare le ferite, e un teatro aperto al territorio che quindi possa anche diventare casa di situazioni importanti di arte partecipata, di cittadinanza che non solo vede lo spettacolo ma sale anche sul palco direttamente a fare esperienza di palco, a raccontarsi. E direi che le soddisfazioni, insomma, ci sono, ecco, mi pare che possiamo essere soddisfatte, pur sempre ovviamente, come potete immaginare, nella grande fatica, perché non viviamo un'epoca semplice e facile per qualsiasi discorso culturale, soprattutto quando poi si pone dalla parte delle fragilità e della pace.
E noi vi facciamo i migliori auguri e continuiamo a seguire da vicino il vostro lavoro. Intanto grazie a Serena Sinigaglia per essere stata nostra ospite.
Grazie.
E con Serena Sinigaglia siamo giunti alla fine di questa puntata di Charlot. Charlot che torna domenica prossima, 10 maggio, con una puntata curata da Monica Bonetti sulle nuove drammaturgie teatrali. L'occasione è la nuova vetrina di Prismi, l'annuale rassegna sulla drammaturgia contemporanea svizzera emergente. Da Barbara Camplani io vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona domenica. Noi ci salutiamo in musica, questa è Dizzy Gillespie con questa The Girl of My Dream, un brano qui registrato a Parigi, era il 1973.